Siamo nel percorso della prima settimana degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, una prima settimana in cui Ignazio ci invita a meditare sul peccato. Qui non si tratta soltanto di meditare sui peccati, cioè sulle cose concrete che facciamo e che si configurano come un male, come qualcosa che non fa bene. Quindi non tanto sul contenuto, no, del peccato, qual è il mio peccato, ma quello che si vorrebbe fare nella prima settimana, che forse è più produttivo per una riforma della propria vita, cercare di individuare quali sono le dinamiche del peccato, cioè quali sono i meccanismi attraverso cui il peccato agisce, in che modo entra, in che modo si presenta, perché se individuiamo come funziona il peccato, ecco, possiamo renderci vigilanti, possiamo intervenire prima che sia troppo tardi, e questo poi ci può aiutare anche ad individuare i peccati, cioè le singole cose che più o meno quotidianamente un po' sono presenti nella nostra vita come qualcosa di non buono, qualcosa che non va bene, qualcosa che ci fa male e che sarebbe bene eliminare dalla nostra vita per vivere bene, per vivere felici e in grazia di Dio. E allora ecco, alcuni brani su cui vi potete fermare per cercare di riflettere soprattutto su queste dinamiche del peccato. Un primo brano è quello molto molto famoso di Genesi 3:1-24, il cosiddetto peccato originale, la prima trasgressione commessa dai progenitori Adamo ed Eva. Lo avete sul foglio, lo leggiamo insieme. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché tu hai fatto questo, sii maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiederai il calcagno». Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà». All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere tornerai». L'uomo chiamò la moglie Eva perché essa fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio disse allora: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, né mangi e viva sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via dall'albero della vita. Come vedete, si tratta di un brano lungo che potete anche dividere in più parti nella vostra preghiera e tornarci più volte per approfondire i punti che vi colpiranno. Però appunto, come dicevo, la cosa che vorrei sottolineare, alcuni spunti che vi do per la preghiera, ecco, vorrebbero individuare delle dinamiche, no, del peccato, per renderci consapevoli di come lavora, di come agisce. Bene, innanzitutto il peccato viene dal serpente, quindi una creatura che è la più astuta di tutte quelle che ha fatto Dio, però è una creatura. Il peccato è una realtà che c'è, esiste, è presente, ma in qualche modo è fuori di noi. Non è qualcosa che ci appartiene perché siamo stati creati così. E questo non per deresponsabilizzarci, ma per capire qual è la nostra responsabilità nei confronti di questa realtà che esiste. La nostra responsabilità è quella di farlo entrare, di metterci in dialogo con questo, con questa animale, con questo serpente, in qualche modo di assumerne le logiche ingannevoli, magari pensando di essere più forti, e invece bisognerebbe sempre avere la consapevolezza che questo nemico della natura umana, come diceva Ignazio, è il più astuto, è più forte di noi, non è nelle nostre possibilità di vincerlo. Questo serpente, che è una strana creatura, no, che parla, un animale che parla, non dice delle menzogne, distorce la verità. Avete ascoltato, dice ad Eva: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino. Ecco, questa traduzione è stata rivista perché in realtà nel testo ebraico il serpente dice: è vero che Dio ha detto non mangerete di ogni albero del giardino? Capite che la domanda formulata così è ambigua, nel senso che sì, è vero, Dio ha detto che c'è un albero che non devono mangiare, ma detto così insinua, fa capire che è come se Dio avesse detto che non devono mangiare di nessun albero, e questo cambia la prospettiva. Se si coglie questa domanda nella sua ambiguità, si comincia a entrare in una logica per cui quel divieto dato da Dio, quel limite che Dio ha posto, non è più per il bene dell'uomo, ma è qualcosa che vuole renderlo infelice, che si oppone alla sua felicità, perché è vero che non potete mangiare di nessun albero, no, di tutti, tranne uno. C'è un limite che va riconosciuto. E infatti Eva risponde nel modo giusto, perché dice: no, noi possiamo mangiare di tutti gli alberi, però di quello che sta in mezzo al giardino, che era l'albero della vita e non l'albero della conoscenza del bene e del male, di quello non possiamo mangiarne. E Eva aggiunge: non lo possiamo neanche toccare. Ecco, questo a volte è uno di quei meccanismi per cui una persona comunque giusta, una persona che vuole fare il bene, va un po' oltre, cioè non solo non lo dobbiamo mangiare, non si può neanche toccarlo, ma in realtà Dio non ha detto che non si può toccare quell'albero. È un eccesso quasi di prudenza che rivela la consapevolezza di questa pericolosità, però fino all'eccesso addirittura non si può toccare. E quindi in qualche modo Eva è entrata un po' nella logica del serpente, no? Perché sta aggiungendo qualcosa a quello che ha detto Dio, esagera in questa proibizione e quindi fa capire al serpente che in qualche modo sta entrando in dialogo, sta cominciando a vedere le cose da un'altra prospettiva che non è quella di Dio. E allora su questo il serpente può aggiungere, può lavorare, perché si rende conto che Eva comincia un po' a vedere Dio come un concorrente, allora rincara la dose, no? Rilancia, e quindi a questo punto contraddice esplicitamente quello che ha detto Dio, perché non è vero che se mangiano dell'albero moriranno, anzi si aprono gli occhi e diventeranno come Dio attraverso la conoscenza del bene e del male. Ecco, a questo punto questa è la dichiarazione proprio di guerra, per dire Dio, non è vero che Dio ha posto questo limite per il vostro bene, non vi ha dato questo comando perché possiate essere felici, perché possiate imparare a strutturare il vostro desiderio, a non fare sì che questo desiderio onnivoro possa distruggervi. Ecco, e allora Dio comincia ad apparire come un concorrente, come qualcuno che non vuole davvero la felicità dell'uomo. E a questo punto Eva è giocata, il serpente l'ha ingannata, perché prima addirittura non avrebbe neanche toccato l'albero, e invece adesso guardate cosa succede, che comincia a guardare all'albero, è totalmente concentrata sulla realtà dell'albero, e comincia a guardarlo con occhi nuovi, e ci sono tre verbi, tre sequenze, no? Che il testo ci sottolinea. Prima di tutto l'albero è buono, vedete come dice il testo, la donna vide che l'albero era buono, ecco, quindi il divieto, cioè prima l'inganno del serpente. Poi c'è un cambio di valutazione morale, cioè quello che è male, mangiare dell'albero, diventa buono, l'albero è buono da mangiare. Poi c'è un cambio anche, se volete, di percezione estetica, cioè il male, che di per sé è qualcosa di brutto, diventa invece bello, e l'albero quindi è bello agli occhi, è piacevole. Ecco, il male comincia ad essere una realtà piacevole. E infine c'è una sorta di autogiustificazione, cioè se io prendo di quest'albero acquisto la sapienza, divento migliore, quindi è qualcosa che mi fa bene, qualcosa che anzi devo compiere se voglio essere veramente uomo, veramente realizzato. L'albero è desiderabile per diventare saggi. Ecco, attraverso questi tre passaggi il compimento del peccato è già qualcosa. Adesso basta un passo, anzi basta stendere la mano, infatti in qualche modo, se ci pensate, diceva questo grande psicologo francese Lacan, la mano è l'estensione dell'occhio, dove l'occhio vede qualcosa di piacevole, la mano arriva per afferrarlo. Ecco, non a caso il peccato viene associato al mangiare, perché il mangiare è qualcosa di essenziale per la vita dell'uomo, ma questo modo di mangiare diventa voracità, diventa un assicurarsi con le proprie mani un qualcosa che poi è una conoscenza, il tentativo di essere come Dio, di superare i propri limiti, che invece diventa autodistruttivo. E a questo punto si scopre, una volta commesso il peccato, una volta mangiato dell'albero, si scopre l'inganno, perché gli occhi si aprono, e infatti il serpente non è che aveva mentito in tutto. Però a questo punto che cosa si vede? Si vede la propria nudità, la propria fragilità. Nel versetto immediatamente precedente a questo testo si diceva che tutti e due, l'uomo e la donna, erano nudi, ma non ne avevano vergogna. La nudità, l'essere esposto allo sguardo dell'altro così come si è prima del peccato, non comporta problemi, si può stare di fronte alla propria limite, alla propria fragilità senza problema. Dopo il peccato no, questa nudità, questa fragilità diventa un problema, perché lo sguardo dell'altro è cambiato, adesso vede non più solo il bene, anche il male, e quella nudità diventa fragilità, diventa qualcosa che va coperto, non va mostrato, perché è qualcosa che, appunto, lo sguardo dell'altro può fare male. Ecco, ci si deve nascondere davanti all'altro, non ci si può mostrare così com'è, perché le relazioni ormai sono compromesse, sono ferite. Nasce la paura dello sguardo degli altri. E qui c'è quindi l'intervento di Dio che, vedete, in un certo senso sembra che Dio confermi l'idea che ne ha dato il serpente, cioè di essere questo giudice severo, questo sempre pronto a impedire che l'uomo raggiunga la propria felicità e la propria realizzazione, perché appunto c'è questa serie di condanne e maledizioni. Però intanto nel testo ebraico non c'è il verbo essere, quindi il testo può essere interpretato sia come un imperativo, sì maledetto, cioè come se appunto è un comando, ma può essere invece più oggettivamente interpretato come un presente, cioè sei maledetto. Dio, per bocca di Dio si manifesta quella che è la verità, la realtà. E quando Dio interviene nel giardino, passeggia, no? Nel giardino, arriva come, non come un giudice, come un nemico, arriva come qualcuno che va a fare una visita. E quando chiede all'uomo dove sei, va in cerca dell'uomo non per accusarlo. Quando chiede cosa hai fatto, sta dando all'uomo la possibilità di riconoscere il male che ha fatto per assumerne la responsabilità e in qualche modo liberarsene. Allora, questa constatazione, questo testo, in qualche modo fa fare al lettore un po' l'esperienza di Adamo ed Eva, perché di fronte a questo testo il lettore deve decidere se assumere lo sguardo del serpente che vede Dio, che fa vedere Dio come un avversario, oppure se invece vedere alcuni aspetti del testo come questo: Dio che cerca di fare verità, Dio che non ha creato dei burattini ma delle persone davvero libere, che quindi devono assumersi la responsabilità dei loro gesti per poter essere davvero persone libere. Quindi Dio li pone di fronte alla loro responsabilità, non è un padre paternalistico. E poi questo ultimo punto in cui Dio fa delle tuniche, no? E veste Adamo ed Eva. Ecco, questo è un gesto di amore. Sa che la nudità di Adamo ed Eva è diventato un problema, sa che si troveranno in un mondo adesso diventato ostile perché le relazioni dopo il peccato si sono compromesse, e allora gli fa lui, loro si erano fatte le cinture con delle foglie di fico, che appunto anche nel proverbio si dice, no, coprirsi con una foglia di fico, e lui gli fa delle tuniche che serviranno a proteggerli da un mondo che appunto è diventato ostile. E il cherubino che custodisce l'albero, in qualche modo, è anche questo una protezione, no? Nei confronti di un uomo che non è capace di vivere questo limite, questo che è posto da Dio all'interno del suo limite, e che potrebbe stendere la mano per appropriarsi di ciò che invece è bene che non si appropri, perché sarebbe autodistruttivo. In fondo, una delle dinamiche del peccato fondamentali è quella della possessività, il desiderio di mangiare tutto, di possedere tutto, di essere tutto, cioè in fondo il peccato fondamentalmente è questa non accettazione invece di un limite vissuto come problema, come impedimento alla felicità, laddove invece è proprio quello che permette di strutturare il desiderio e di vivere nella giusta relazione creaturale con Dio, con un Dio che aveva creato tutto per l'uomo, tutti gli alberi del giardino, solo uno non si poteva mangiare. Ecco, poi sul sito troverete anche dei fogli dove ci sono anche qualche altra indicazione se volete leggere qualche altro spunto su questo testo che è molto corposo. Ecco, poi invece l'altro testo su cui vi propongo di fermarvi è quello successivo, cioè l'episodio di Caino e Abele, Genesi 4, 1, 16. Adamo si unì ad Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo dal Signore». Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di gregge e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovrai tenerlo forse alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, ma tu dominalo». Caino parlò al fratello Abele: «Andiamo in campagna». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?» Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere». Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, a oriente di Eden». Ecco, qui c'è una storia che spesso ci lascia un po' sconcertati, perché comincia con un gesto di, così, che sembra di ingiustizia da parte di Dio, no? Perché Dio gradisce l'offerta di Abele e non gradisce quella di Caino. Perché? Il testo non lo dice, mette lì soltanto il comportamento di Dio, sta al lettore un po' farsi un'idea, però è chiaro che, detto così, tutti, immagino, prendiamo un po' subito le parti di Caino, nel senso che non si capisce perché gli ha fatto questa ingiustizia in fondo, perché a Caino Abele sì e Caino no. Ecco, allora leggendo il testo con più attenzione, vedete, il testo, la Bibbia è un po' così, cioè ci sono tante cose che non vengono dette e vengono lasciate un po' al lettore. Allora, Caino è il primogenito e quando viene partorito Eva dice: «Ho acquistato un figlio dal Signore», ma si acquistano i figli. Non è forse questo da parte di Eva un po' un porsi in una forma possessiva nei confronti del figlio? Infatti anche il nome Caino significa appunto questo, acquistare, no? Allora forse Caino, in quanto primogenito, è nato e cresciuto in questa logica possessiva. Forse ha pensato di essere migliore del fratello. Tra l'altro Abele, di Abele non si dice niente, si dice poi partorì Abele ed è messo lì. E il testo, mentre dice più volte che Abele è il fratello di Caino, non dice mai che Caino è il fratello di Abele. Quindi probabilmente Caino non è cresciuto sentendo Abele come suo fratello. Allora questo non gradire la sua offerta da parte di Dio sta forse dando a Caino la possibilità di uscire da se stesso, di andare oltre, di mettersi a fianco al fratello in una giusta relazione, di vedere un volto diverso di Dio da quello che aveva immaginato, un Dio che gradisce, che preferisce il piccolo al maggiore, ma non per fare un torto, per mettere i fratelli nella giusta situazione, o forse per riparare anche a un'ingiustizia che aveva fatto nei confronti di Abele preferendo Caino. Fatto sta che l'offerta di Caino non viene gradita. E il protagonista in fondo di questo racconto è proprio Caino, cioè Dio manifesta un'attenzione a Caino molto maggiore di quella che manifesta ad Abele. Tra l'altro in ebraico Abele significa soffio, qualcosa di inconsistente, vanità. Quindi Abele è un personaggio un po', sì, è la vittima, però il vero protagonista di questa vicenda è Caino. Ora, in qualche modo Caino fa l'esperienza dei suoi genitori, il racconto è simile al precedente, però con una differenza. Dio non era intervenuto per avvisare Adamo ed Eva, aveva dato il comando: non mangiate di quell'albero, ma non è che quando il serpente è andato a tentare Eva è intervenuto. Qui invece Dio avvisa Caino: stai attento, perché il tuo volto è abbattuto. E quindi possiamo renderci conto di come c'è una premura di Dio. Non ha gradito l'offerta, ma non vuol dire che Dio odia Caino. È il modo forse in cui lui lo percepisce. E tra l'altro possiamo qui vedere un'altra dinamica tipica del peccato, come il peccato entra nel cuore. Caino, per quello che è successo, è rattristato. Ecco, il peccato tipicamente produce questo stato di tristezza. Prima appunto Mario parlava di desolazione, potremmo dire che Caino in qualche modo cade in questo stato, non di desolazione perché in qualche modo c'è Dio, forse è depresso, forse certamente nutre e alimenta dei sentimenti negativi, di tristezza, di rabbia, e comincia a meditare una rivincita. Dio lo avverte: stai attento perché il peccato è accovacciato alla tua porta. Dio rappresenta il peccato come una bestia, e questo nella vostra preghiera potreste anche provare a fare questo esercizio. Immaginate un po' il peccato davanti alla porta di casa vostra come una bestia. Che bestia è? Un leone, un serpente, non so. Però è una bestia che sta lì aggressiva, ma è pronta sulla difensiva, pronta a mordere chi si avvicina e a spargere il male, la rabbia che ha dentro, per contaminare anche tutta la realtà esterna. Tra l'altro Caino non parla, quando Dio gli rivolge la parola, lui non parla con Dio. Nel testo si dice che dice al fratello, ad Abele, di andare in campagna, ma in realtà questa è un'aggiunta, nelle nuove traduzioni non c'è, perché in realtà si dice Caino parlò ad Abele, ma non si sa che cosa gli abbia detto. Questa è un'altra dinamica del peccato, non arrivare alla parola. Prima Mario diceva che uno dei consigli, delle indicazioni di Ignazio è quella di parlare, di rivelare quello che vuole rimanere nascosto, perché lavora nell'ombra. Se Caino avesse parlato, se avesse usato la parola, che è quello che contraddistingue l'uomo, per dominare il peccato, per buttarlo fuori, ecco, forse se si fosse dimostrato in questo umano, forse non avrebbe commesso questo omicidio. Invece lo tiene dentro, non riesce a esprimere, non vuole esprimere con la parola, usare la parola per dominare il peccato, e quindi ci cade dentro. A quel punto c'è l'omicidio, e anche qui vedete, dopo l'omicidio non c'è tanto una condanna da parte di Dio, al solito non c'è il verbo sì maledetto, c'è una presa d'atto di quello che è successo, la possibilità di far dire a Caino che cosa è successo quando gli chiede: ma dove, cosa hai fatto, dov'è tuo fratello? E alla fine c'è questo segno, come le tuniche che ha dato ad Adamo ed Eva, c'è questo segno che pone su Caino per proteggerlo, perché adesso lui sarà esposto alla vendetta, ma chi tocca Caino subirà la vendetta 7 volte, quindi Dio protegge, in fondo si mostra in qualche modo interessato a Caino, non vuole punirlo, ma è necessario fare verità. Ogni volta che il peccato rovina le relazioni umane, poi per ripristinare, per tornare alla riconciliazione, bisogna fare verità. Senza questo, se l'uomo non riconosce, non ci può essere una vera e propria riconciliazione. Ecco, anche qui poi dal sito potrete prendere qualche altro spunto che vi ho lasciato su questi fogli.